Benvenuti al podcast di Antonino Saggio.
Buonasera a tutti, e solo per dire che ci fa molto piacere avere ospite qua al nuovo Comunis con il professor Antonino Saggio, invitato dal MARC. Avevo ospite presso l'Ordine degli Architetti e presso il nuovo Comunis, dove penso si senta un po' a casa sua, diciamo così, un ospite invitato un po' a casa sua. Noi tutti conosciamo il suo volume di Antonino Saggio, penso che l'abbiamo letto, ha costituito un riferimento per gli approfondimenti su Giuseppe Terragni del 1995, edito in diverse occasioni nel 2005, se non ricordo male, ed è stato uno dei primi volumi che ha affrontato in maniera organica il tema Giuseppe Terragni in relazione alla vita e alle opere. E quindi abbiamo piacere di avere uno dei maggiori esperti sull'argomento. Nel luogo che ha visto Giuseppe Terragni nel 1927 realizzare il suo primo edificio del razionalismo, della modernità che si voglia, e quest'oggi ci parlerà della Casa del Fascio. Penso che rientri nelle iniziative del MARC volte a, come dire, sollecitare questa città che venga assunta una posizione di confronto del nostro patrimonio del nazionalismo, io preferisco dire un prete della Casa del Fascio. E questo è un auspicio che ovviamente noi rimandiamo in particolare alla prossima imminente insediamento della nuova amministrazione. Non so se Aldo Franchini ci mancherà di io, invece no.
Poi Aldo presenta il professore, io solo velocemente ringrazio i partecipanti, ma volevo pubblicamente ringraziare il professor Saggio che è stato con noi molto generoso non solo per aver accettato il nostro invito ma anche prima ancora per aver aderito anche con entusiasmo al comitato promotore, comitato scientifico che abbiamo costituito in favore del recupero dell'ex Casa del Fascio e dell'UNI. È un nostro prestigioso membro del comitato scientifico, per cui lo ringraziamo pubblicamente e pubblicamente gli diciamo che contiamo sul suo aiuto perché non sia solo una carica formale, ma perché ci sia da parte sua anche un impegno e un sostegno vero. Se non l'abbiamo da lui, non sappiamo da chi possiamo averlo. Grazie ancora di cuore.
Ecco, solo due parole per introdurre Antonino Saggio, che è professore di progettazione architettonica all'Università della Sapienza di Roma e che è venuto a parlarci di Giuseppe Terragni anche per la sua antica passione, di cui mi parlava prima, per la storia, diciamo, dell'architettura moderna italiana, che è cominciata attraverso gli scritti che nell'84 e negli anni successivi il professore ha prodotto partendo dalla vicenda e dalla storia di Giuseppe Pagano, che tutti sapete è un altro dei grandi personaggi di quel tempo e in qualche modo anche lui finito tragicamente poi a causa della guerra e di tutti i rovesci che hanno in qualche modo poi, come sapete, coinvolto e in qualche modo anche danneggiato, insomma, gravissimamente e in modo definitivo anche la storia di Giuseppe Terragni. Quindi da Pagano a Terragni attraverso una serie di approfondimenti sono poi usciti gli scritti di cui abbiamo parlato in precedenza, di cui ha parlato il Presidente. Il professore non si occupa soltanto di questo, ma ha scritto, e forse come dicevamo prima, il suo cavallo di battaglia è quello in realtà dei rapporti fra informatica e architettura, che è uno dei temi che ci coinvolge tutti, nel bene e nel male, diciamo, no? Comunque eventualmente di questo poi se ne parlerà. Ora, niente, io lascerei lo spazio al professore per cominciare questa lezione e per affrontare anche il tema delle architetture di questo nostro maestro, di questa grande risorsa della città, anche da un punto di vista un po' diverso, no? Perché Bruno Zevi, del quale il professore è stato studente e collaboratore, è stato anche in fondo il primo che in qualche modo ha affrontato la storia di Terragni, venendo a Como, andando a visitare negli anni 50 lo studio che Terragni aveva lasciato da circa una quindicina d'anni, forse meno, quando Zevi venne a Como. E quindi da lì forse è anche nato, no, un interesse che nel tempo ha portato alla realizzazione di una serie di pubblicazioni importanti. Lascio la parola.
Forse possiamo spegnere.
Allora voglio dire, siamo anche nell'ambito dell'ordine degli architetti di Como, siamo anche nell'ambito della formazione, se ho capito bene. Quindi sarà una lezione. E sarà una passeggiata con delle parti piane e anche delle parti, diciamo, un poco più complesse. Io vorrei farvi sentire la forza di questa ricchezza internazionale che c'è a Como nell'architettura di Terragni, e farò un percorso con diverse tappe. E quindi, come dire, ve le anticipo in maniera che siate un poco preparati. Cercheremo di non passare più di un'ora e mezza nella mia lecture, però l'argomento è importante, l'occasione per me è importante, e poi come vedrete non ci sono solo io. Allora, innanzitutto, io ho pensato di titolare questa lecture La casa del fascio di Como, un capolavoro dell'architettura italiana. Quindi ho usato la parola capolavoro nel titolo di questa lecture, e questo non è un caso. Come dipaniamo questo argomento? Innanzitutto vi parlerò un poco senza immagini, e per farvi sentire perché la Casa del Fascio è veramente un capolavoro, innanzitutto dell'architettura italiana, ed è il primo tratto del nostro percorso. E secondariamente darò delle piccolissime notazioni su Terragni e Como, non per spiegarvi a voi Terragni e Como, ma perché è sempre interessante vedere come altri vedono il proprio territorio. Vi vorrei far capire in qualche maniera, come visto dall'esterno, Terragni ha fatto parte di un ecosistema, come lo chiamiamo noi oggi, oppure di una bolla ambientale particolare. Poi vi farò, cercherò di trasmettervi e di farvi capire come Terragni affronta il tema organizzativo e distributivo di questo edificio. E infine, nell'ultima parte, cercherò di sottolinearvi l'innovazione molto forte che esiste in questo edificio nel campo proprio della ricerca espressiva e formativa, che è naturalmente l'elemento catalizzante, insieme a quello della costruzione. Infine, dato che parlare in pubblico è sempre un atto di natura politica, deriva dalla polis, è chiaro che io non ho accettato di far parte del comitato scientifico del Museo Virtuale dell'Astrattismo e del Razionalismo a Como a caso. E mi è venuto in mente, parlando con l'architetto Giannotti, di portare con me sette collaboratori. A questi sette collaboratori, che sono giovani architetti, noi lasceremo 3 minuti ciascuno alla fine della lecture, perché per me questo è molto importante, innanzitutto perché sono di un'altra generazione, hanno studiato un poco Terragni, hanno fatto un blog apposta su Terragni, e ci faceva piacere chiudere questa prima parte della lecture con il loro intervento. Questa era la fine. E poi, se vogliamo, se abbiamo ancora voglia, un desiderio, naturalmente io sono molto lieto di poter interloquire con voi su qualunque argomento ovviamente inerente a questa cosa. Non mi chiedetemi dell'asfalto perché ho già fatto un'intervista, però a proposito è uscita gentilmente nel Corriere di Como di ieri. La tecnologia è stata menzionata, la tecnologia ci affonda ma ci salva. Nel caso specifico ci salva e vi spiego come e perché. Questa lecture è completamente su internet e ci ha salvato il fatto che la lecture fosse completamente su internet, perché altrimenti per questioni piccole, questioni di cavo, non saremmo riusciti a farlo. Allora è importante che voi sappiate che tutto il materiale che io adesso vi sto mostrando e soprattutto tutti i link sono già in internet e quindi li potete vedere in questo esatto momento dal vostro telefonino oppure se volete dopo a casa, eccetera. Si fa così, si va su Google e si chiede il mio nome. Questo è il mio nome, Google sceglie delle foto un po' anzianotte, ne ho di molto più belle ultimamente, non capisco perché, non so bene come spiegarmi, diventano un po' più recenti, sono molto più aggraziato, scherzo naturalmente su questo. Comunque, facendo il click su qua, si va nella mia home page, che è una sorta di gigantesca giungla di informazioni. Io ho sempre questa santa abitudine di postare le mie lecture, le notizie delle lecture su internet, anche se oggi abbiamo dei social, dei Twitter, dei sistemi molto più, come dire, social, ma io sono sempre affezionato al mio sito web e tutte le persone che mi seguono sanno che io uso questo trucco, e cioè metto un link nascosto. Cioè la lecture è annunciata, ma c'è da qualche parte il link nascosto al vero materiale della lecture. Il link deve essere nascosto per una ragione fortemente simbolica, e cioè che solo voi qui adesso con me sapete dov'è il link, gli altri o lo cercano o non lo sanno. Quindi se comincio a cliccare dove saggio caspita abbia messo il link nascosto, questa volta non si sa. Per esempio posso pensare che sia sull'immagine, clicco sull'immagine, oddio, mi ritrovo qua. Ma se vado nella testa di questo giovane, di Antonino Saggio, quando nell'87 era nelle scale del Robocom, se vado esattamente qua, sono nella lecture, e quindi sono qua e sto facendo la lecture. Potete applaudire anche se la lecture è perché che qualunque diciamo faccia questa cosa. Allora, vi ho anticipato che vi volevo parlare un attimo del perché, volevo parlarvi un poco senza immagini, quindi ci teniamo soltanto Terragni giovane che ci accompagna. Allora, vi volevo parlare brevemente della parola capolavoro, perché nel titolo della lecture io l'ho chiamata, e quindi dobbiamo pensare come noi vogliamo pensare insieme al capolavoro. Gradirei un pochettino di acqua, per gentilezza, se mi potete aiutare su questo. E, allora, normalmente uno pensa al capolavoro come una sintesi perfetta, come un equilibrio completamente raggiunto. Molto spesso la parola capolavoro è legata a un'idea di, come dire, di classicità sovrastorica. Ma io invece voglio pensare insieme a voi alla parola capolavoro sotto un'altra chiave, che secondo me è la chiave che in qualche maniera funziona in maniera più interessante per capire veramente, secondo me, la casa del fascio, o meglio per capire la mia interpretazione della casa del fascio, che è quello di cui adesso ci occupiamo. Allora, volevo ricordarvi una incredibile circolare citazione di un personaggio poco conosciuto in Italia che si chiama Piet Hein. Piet Hein è un personaggio fantasmagorico, è un danese, è un poeta, è un partigiano ed è un designer allo stesso tempo. E tra le tante cose che lui ha fatto, ha scritto anche degli aforismi molto dense e molto belli. A un certo punto lui ne trova uno che mi ha sempre incredibilmente colpito e dice questo: arte è risolvere problemi che prima del suo arrivo non potevano neanche essere conosciuti. arte risolvere problemi che non possono essere formulati fino a che non sono risolti. Arte è risolvere problemi che non possono essere formulati fino a che non sono risolti. L'ho trovata una definizione meravigliosa. E vediamo perché si applica alla Casa del Fascio. Perché, vedete, la Casa del Fascio, tutt'altro che mondo assolutamente perfetto, fuori dal tempo, fuori dal spazio, che sia il capolavoro assoluto che vaga in un sovrastorico, è invece il frutto di delle contraddizioni fortissime che questo giovane architetto, non si capisce per quale magia, riesce ad affrontare e risolvere, e soltanto nel momento in cui noi le vediamo risolte nell'opera d'arte, nel capolavoro, noi comprendiamo che strano percorso circolare lui abbia fatto per arrivare a queste soluzioni. Sono delle contraddizioni vive, vivissime in quell'opera, che nell'opera sono come disciolte. Quali sono queste contraddizioni? Queste crisi, come io spesso amo chiamarla. Beh, innanzitutto, la prima e fortissima è quella dell'avere a che fare con un ambiente storico, un ambiente fortemente permeato dalla presenza dell'uomo, innanzitutto, e da questo grande spazio su cui la presenza dell'arte dell'uomo è così importante, ma anche di altri edifici di Como, come ovviamente il teatro, e palazzi importanti. Un ambiente quindi denso di storia, e allo stesso tempo un anelito, che è un anelito fondamentale per un architetto che è definito da Le Corbusier fratello della battaglia dell'architettura moderna. Un architetto che ha partecipato attivamente ai CIRAM, che si riconosce nel funzionalismo internazionale e che quindi non può non aderire anche ad un sentire contemporaneo. Questa è la prima, diciamo, scossa elettrica, è la prima contraddizione: ambiente storico e appartenenza ad un sentire comune, che è un sentire astratto, asimmetrico, internazionale, dinamico. Poi c'è un'altra, ed è la presenza da una parte di un tessuto storico consolidato di questa città romana che si è trasformata in una città medievale, ma di cui le sue basi, come dire, tipologico-morfologiche romane sono così importanti. Io sono stato in parte allievo di Canizio e conosco ovviamente il suo lavoro su, e dall'altra parte la presenza della natura, perché il monte dietro le sue spalle, il monte di Brugate, è una presenza decisiva nell'opera di architettura. E poi c'è una sorta di contraddizione interna in Terragni, mai completamente sciolta ma feconda nella sua architettura, che è quella di essere da una parte un pittore legato alla massa, alla tridimensionalità e alla solidità. La formula è quella di Margherita Sarfatti, che stava, come sapete tutti benissimo, qui vicino e che di Terragni era amica protettrice, diciamo, e dall'altra la sua non solo frequentazione, ma la sua estrema influenza e la sua estrema partecipazione attiva alla formazione di un gusto astratto a Como attraverso proprio le sue opere, attraverso i pittori, le presenze dei pittori, eccetera. Ora, almeno queste tre coppie di elementi contraddittori si scontrano con il più mega importante, il più difficile di tutti, e cioè la destinazione d'uso dell'edificio.
come se non bastasse l'ambiente storico, come se non bastasse gli altri aspetti di cui ho appena accennato, abbiamo anche una nuova enorme difficoltà, un'enorme crisi, è quella di un regime che ha un programma di autoriconoscibilità pubblica nelle carte del fascio di tutte le città più importanti d'Italia e di tutti i quartieri importanti delle città, a Roma ce ne sono 5 o 6, in cui il regime ha bisogno di rappresentarsi ed autorappresentarsi. Quindi tutto sembra complottare nella direzione di un'opera retorica, di un'opera ambientalista, di un'opera che occhieggia a varie forme di ambientalismo o di stile storico, storicizzante. Ferrani, come sapete tutti, non fa niente di tutto questo, inventa un atto primario. Dopo pochi anni fonderanno, lui farà parte della rivista Valori Primordiali. In quel momento, tra il 38 e il 32, lui la progetta nel dicembre del 32, in realtà, ma anche se ci lavorava un po' da prima, a Valzelloni. E questa idea dell'atto primario, una sorta di rifondazione, era questa idea di questo semicubo, un semicubo bianco messo lì dove lo sappiamo, pronto ad azioni. E queste azioni, come vedremo, sono tutte azioni di forza sconvolgente. Ma l'atto primario è una sorta di valore primordiale, un azzeramento per cui tutti questi rapporti si possono ricostruire a partire da questo atto primario, di questa sorta di valore primordiale, di un cubo, di un semicubo perfetto messo lì. Ma poi nascono tutta la ricchezza dell'opera che si muove in tante contraddizioni. Questa è la premessa a cui tenevo farla senza immagini, per puntualizzare questa idea di capolavoro. Il capolavoro non è quello che assorbe leggi eterne, il capolavoro è quello che si rimisura sulle crisi della contemporaneità e che è capace di andare avanti, è capace di innovare, è capace di capire come nelle crisi, nelle difficoltà, nelle contraddizioni, ci sono gli enzimi per un salto conoscitivo, un salto vero. Giuseppe Ferrani, voi come potete pensare, bene, sarà difficile fermarmi, ma a un certo punto mi farete un segno. Cercherò di essere comunque molto contenuto, ma è chiaro che Ferrani, qualcosa su Ferrani lo dobbiamo dire. Giuseppe Ercole Enea, io per anni, mentre lavoravo a Ferrani, volevo assolutamente sapere gli altri, avevo due grandi problemi, il nome del gatto e gli altri nomi di su cui noi abbiamo avuto un dialogo via bibliografico e gli altri nomi di Ferrani. A un certo punto ho trovato finalmente questo documento di nascita e ho scoperto gli altri nomi di Ferrani, Giuseppe Ercole Enea, su cui potremmo discutere a lungo questa sorta di... ma basterebbe il cognome, questo cognome che lo radica a una famiglia di una solida famiglia di un capomastro trasformatosi in impresario edile, come i più intelligenti capomastri di quel momento potevano fare, che fa un salto grosso quando si sposta a Como e sappiamo tutti la casa, sappiamo la famiglia, sappiamo la morte precoce della madre, la morte tragica di uno dei fratelli, questa piccola comunità maschile che vive nella casa che conosciamo tutti. Ho sempre molto amato questa foto di Terragni, che a scegliere i materiali con il piccolo Esile Sartoris. Sappiamo la grande crisi terribile della guerra, poco prima ne parlavamo, come in sostanza Terragni sia quasi una sorta di vittima designata, no? Se noi avessimo la capacità di pensare la sua figura con, non lo so, all'interno delle grandi categorie del pensiero medico, non so chi potrebbe essere Terragni che ritorna sconvolto dalla tragedia della guerra di Russia. La sua appartenenza a piccoli gruppi, ecco, questa idea dei piccoli gruppi è fondamentale per capire quel tempo e capire quegli uomini. Sono piccoli gruppi organizzati che determinano un salto. Questa è una foto questo è Terragni, Bottoni ed altri, nella famosa crociera del Paris Four da Marsiglia ad Atene, dove è stato scritto questo documento fondamentale che poi prenderà il nome di Carta di Atene. Ma sono piccoli gruppi. E allora io ho pensato parecchio a Pomo in questo tempo, e credo che veramente rileggendo le cose di Zuccoli, le cose di Terragni, le altre memorie degli artisti, la presenza degli imprenditori, era veramente un ecosistema. E un ecosistema ha questa caratteristica, che è in qualche maniera solidale, che i processi sono circolari, nel senso che l'imprenditore influenza l'artista, che influenza la scuola, che influenza l'architettura, che influenza il giornale locale, e creano queste sinergie, queste parole che noi usiamo adesso e che allora non si usavano, ma veramente per far capire come evidentemente esistevano questa sorta di magia di questo luogo in parte chiuso, perché qualunque ecosistema è in parte chiuso e in parte permeabile, ovviamente. Permeabile perché è una città di frontiera, permeabile per Milano, ma anche fortemente solidale e compatto al suo interno. E quindi pensavo a questa, anche a tanta letteratura che c'è su questo ragionamento, su come si sviluppano gli aspetti creativi, sinergici, e quanto è difficile ricreare un ecosistema una volta che si è spezzato, no? Ma sicuramente Como è stato questo in quegli anni. Allora, cominciamo questa lezione di architettura dedicata alla Casa del Fascio, cercando innanzitutto di andare su una cosa che è fondamentale per gli architetti, e cioè il meccanismo organizzativo o distributivo dell'edificio, perché senza questo non c'è il motore, non c'è il motore che rende tutto possibile. Abbiamo fatto nella parte introduttiva, abbiamo parlato dell'arrivo di questo semicubo bianco lì, che aveva la potenzialità di affrontare una serie di contraddizioni. Però una cosa è avere potenzialità, un'altra cosa è riuscire ad affrontarle. E vediamo innanzitutto come Terragni affronta degli aspetti organizzativi che sono cruciali. Innanzitutto, Terragni ha una forma mentis, e io cerco di insegnarla spesso questa forma mentis, perché è uno dei sistemi in cui spesso le cose vanno in porto. Qual è questa forma mentis? È la forma tripartita, è i sistemi tripartiti. Lui spesso, quando ne ha la possibilità, divide le sue piante in tre fasce, e far giocare alle tre fasce ruoli diversi a secondo del tema concreto che si ha davanti. Ora, la carta del fascio è una delle diverse varianti dello schema tripartito di Terragni a tre fasce. Cosa fa? Come organizza questo edificio? Lo organizza appunto su tre fasce tripartite, una, due e tre, centrale. Quella centrale ovviamente ha un ruolo molto importante, decisivo, ma cominciamo a guardare quelle apparentemente più pragmatiche. Si entra, questa fascia, sì, però non è, il mouse mi viene difficile, allora posso fare così. Allora, questa fascia, come vedete, ha una zona di controllo, una scala che porterà ai piani successivi, una serie di uffici. Quest'altra fascia ha degli uffici più grandi, in realtà sono delle zone accessorie date a strutture che affiancano il vero e proprio partito fascista. Poi c'è il Sacrario dei Martiri e c'è soprattutto questa fascia. La fascia centrale, guardate com'è disegnata. Io ho rispetto di tutti e ammiro tutti, ma questa ostinazione degli storici americani di pensare alla casa del fascio come una casa a corte è una delle cose che a me mi lascia molto perplesso. Perché la casa del fascio si capisce soltanto se si capisce il sistema tripartito e si capisce il ruolo enorme che ha la fascia centrale. La fascia centrale è il motore di tutto il meccanismo. Innanzitutto, come sapete benissimo, è fondamentale che qui ci siano dei sistemi meccanici di apertura delle porte, non so se dove non ci siamo più, non sono più meccanici, ma una volta Terragni li aveva fatti meccanici. Perché questo è il cuore di tutta la faccenda, questa fascia centrale? Perché la fascia centrale è quello che fa questo. L'idea è questa, la durata interna dentro la casa non è che un momento di una più grande adunata esterna. E c'è un flusso continuo tra le due parti. Una volta che abbiamo capito questo, tutto ci viene molto facile da comprendere. Abbiamo una scala principale, un'altra scala, saliamo, abbiamo un ballatoio molto importante, questo ballatoio affaccia direttamente sullo spazio inferiore, abbiamo questa grande sala della adunata, gli uffici del federale, eccetera. Dopodiché un'altra grande invenzione, continuiamo a salire, altri uffici, eccetera, i sistemi distributivi continuano ad essere quelli, e qui Terragni fa un'altra invenzione, poi la vedremo dopo la sezione, e cioè, mentre probabilmente, non so, quanti architetti avrebbero pensato all'idea di chiudere in realtà questo livello. Come tutti sapete, la casa non sfonda per i suoi quattro livelli di altezza, ma a questo livello appunto c'è una copertura in vetrocemento sorretta da queste travi molto importanti e molto belle. Perché questo? Naturalmente per ragioni innanzitutto di proporzione. La proporzione corretta, la proporzione che arricchisce è quella al secondo piano. Ma c'è un'altra ragione, perché in realtà in questa maniera si ricrea il rapporto 2 a 1, che è la stessa proporzione di tutto l'edificio. L'edificio, come sapete, è 16,70 per 32 e 20. La proporzione, quindi 2 a 1, la stessa proporzione la si trova nella sezione di quella parte. E poi gli uffici superiori e questa terrazza di cui attualmente vediamo soltanto la pianta, perché ci stiamo occupando soltanto degli aspetti distributivi. Quindi quel semicubo che noi immaginavamo bianco e perfetto viene ad essere tripartito. La tripartizione è la chiave fondamentale dell'edificio per rispondere al suo programma. Qua, tanto per farvi vedere altri schemi tripartiti, questo famosissimo della Casa Rustici e questo altrettanto famoso dell'Asilo Sant'Elia, in cui siamo appena stati. Non facciamo un'altra lecture su questo, ma ognuno di questi, fascia centrale di questi sistemi tripartiti, ha di volta in volta un significato importantissimo e completamente diverso. Nella Casa Rustici è l'attrazione dentro l'edificio della città, è un livello pubblico che viene come risucchiato dentro, per cui la casa è in grado di parlare non soltanto ad una scala residenziale privata, ma anche in qualche maniera ad una scala collettiva e pubblica. E l'asilo Sant'Elia naturalmente è la relazione tra questa dimensione, diciamo, dell'infanzia, la dimensione della natura e di nuovo la dimensione della presenza del paesaggio, della torre. E abbiamo finito questo capitolo che riguarda le organizzazioni formative, distributive, organizzative della Casa del Fascio. Ora passiamo invece all'invenzione di Terragni, che è un'invenzione molto forte, che riguarda il sistema formativo espressivo. Il tema era di una difficoltà pazzesca. Come fare? Ho un cubo, ho un semicubo. Il semicubo è quanto a me serve per sancire questa sorta di azzeramento, questa sorta di valore primordiale dell'opera. Ma io appartengo contemporaneamente a un sentire astratto, ad un sentire dinamico. Come faccio a rendere dinamico un semicubo che di per sé è una forma statica, ferma? Terragni a questo punto inventa una cosa che non si era mai visto prima, altro che plagio. Inventa un sistema di partizioni dell'edificio per bande omogenee. Queste bande omogenee vanno sempre in maniera costante dalla linea di copertura alla linea di basamento. Guardatele, una, due, tre, quattro, cinque, una, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 e così via. Queste bande e girano anche sulla copertura, come poi vedremo. Queste bande determinano una serie incredibile di conseguenze. Innanzitutto, per fare questo, Terragni non si fa minimamente imbrigliare dal rapporto forma-funzione. Non ne frega niente. Tanto è vero che la rompe subito, quella che apparentemente sarebbe una logica conseguenza di un rapporto meccanico forma-funzione, tanto è vero che nella facciata principale la banda che noi vediamo è questa, mentre, come abbiamo appena detto, c'è un discorso molto diverso tra queste tre, che sono quelle che permettono la permeabilità, no, della grande massa di persone, e queste che invece occupano il uffici, non gliene importa niente. Qui lui sta facendo un discorso formale ed espressivo fondamentale, la rompe il meccanismo automatico forma-funzione, lo deve rompere. Allora guardate che cosa succede, succede una cosa incredibile. Succede che queste bande alto-basso che vanno sempre a correre in questo modo, guardate, sono sempre omogenee, occupano partiture diverse. Cosa fanno queste bande? Creano astratto quello che normalmente 99 architetti su 100 avrebbero fatto, simmetrico, storicista, eccetera. Lui invece lo crea astratto. In che senso astratto? Ma nel senso che noi possiamo, adesso il computer non me lo fa fare, ma se io giro questa cosa a 360 gradi, è uguale. Non c'è alto e basso, non c'è cornicione e basamento, è una composizione astratta, la posso girare come mi pare. Ed è sempre lei, questo è il primo livello dell'astrattismo, vuol dire questo, che non è figurativo, non è leggibile. L'alto, basso, il destro, la sinistra, come nell'architettura classica, che lo vedi immediatamente che l'ho rigirata. No. Io questa la posso rigirare come voglio. È una composizione astratta, è come se fosse un quadro di Mondrian. E questa è una cosa pazzesca. Nessuno aveva fatto una cosa del genere. Soprattutto perché lui lavora dentro la contraddizione. E questa è la cosa. Lui lavora dentro la contraddizione. Lui si impone. Si impone il semicubo per tutte le ragioni che abbiamo detto, ma adesso lo deve dire che lui non appartiene a un mondo storicista, a un mondo retorico, a un mondo passatista. Lui è fratello delle Corbusier. Eccolo. Non fa le Corbusier, ovviamente, ma lui vuole appartenere comunque a questo sentire nuovo, no? Questa architettura nuova. Eccolo qua. Il primo livello quindi è che è astratto, lo possiamo ribaltare in tutti i modi. Il secondo livello è che è dinamico, e cioè questo semicubo forma più statica che si potrebbe immaginare, diventa incredibilmente dinamico. In che senso è dinamico? Nel senso che io non posso non girare attorno all'edificio per scoprirne continuamente le sue diverse angolazioni. Io sono invitato ad un movimento dinamico di quell'edificio. L'unico tipo di comprensione che io posso avere con questo edificio è girarli attorno. Anzi, meglio sarebbe prendere la funivia, perché allora lo vedo ancora di più. Ed eccolo qua. E poi ci sono ovviamente tanti trucchi e trucchetti che lui adopera. Per esempio in alcune parti fa questo, fa un invito proprio a girare l'angolo. No? E quindi riesce ad inventare un modo che è un modo appunto veramente in questo senso è un capolavoro. È proprio esattamente corrisponde alla definizione che vi ho dato. Arte è risolvere problemi che prima non potevano essere neanche definiti in quanto tali, ma una volta che li vediamo li abbiamo capiti, sono risolti, sono improvvisamente risolti. Terragni è un genio talmente forte che non si copia, e questa è la grandezza dell'architetto. Una volta che uno ha fatto la casa del fascio, tutta la vita faccio la casa del fascio, dopo che ho fatto un'invenzione del genere. Invece no, Terragni continua, questa sarebbe un'altra lecture, fa cose diverse, anche molto diverse, continua a esplorare, a cercare. E in questo è veramente la grande statura del personaggio. Perché normalmente trovate delle soluzioni, no? Ci sediamo su quelle, difficilmente ci rispidiamo in altre direzioni. E quindi questa qua abbiamo scoperto che è dinamica, che poi c'è un ulteriore livello. Come faccio ad articolare questa fabbrica? Ho azzerato un'idea di silhouette, ho creato una silhouette piana, deve essere piana, mi deve ricordare il semicubo. Gioco tutto sul ritmo, e questo ritmo è dinamico, abbiamo visto, è attratto e dinamico. Attacco al cielo? Zero. Attacco a terra? Zero. Per le ragioni che ho detto, cosa mi rimane? Il chiaroscuro. Il chiaroscuro diventa fondamentale. Cioè, la luce gioca a livelli diversi di profondità. E questa è un'altra magia dell'edificio. Per cui noi abbiamo queste partiture, che prima vi ho definito, che giocano con lo spessore, quindi giocano con il chiaro scuro, in maniera estremamente differenziata. In alcune case diventano quasi piatte, si appiattiscono nella facciata. In altre case profondamente ne sagomano, guardate qua, no? E con questo filo che quasi rende ancora più evidente. Giocano con questo spessore, lo spessore dal filo esterno al filo interno è uno spessore mobile per Terragni, che proprio mi dà questo diverso chiaroscuro che è fondamentale in quest'opera, che aggiunge un altro livello, diciamo, dell'espressività, che arriva a questo proprio perché lui ha azzerato gli altri, proprio perché lui ha azzerato l'attacco al cielo, proprio perché lui ha azzerato l'attacco a terra, e proprio perché ha azzerato la silhouette dell'edificio è quanto di più, come dire, minimale sia possibile immaginare. E quindi, girandoci, lo vediamo. Queste sono foto di Dennis Marsico, fatte in varie occasioni. Noi abbiamo fatto le prime campagne fotografiche nell'87 e poi le abbiamo fatte diverse. Vi volevo far vedere alcune foto di Dennis perché hanno un valore storico. Sono le foto, questo è il retrocesso originario della Carta del Fascio. Poco dopo la sovrintendenza fece una prima operazione di restauro, e purtroppo il vetro cemento originario, che non aveva delle caratteristiche particolari, è stato sostituito con uno molto più triviale, e quindi queste foto hanno un valore documentario. Siete liberi di prenderle dal mio sito o dal libro se vi interessa. E quindi queste le ho messe apposta, un po' come omaggio di queste campagne fotografiche che abbiamo fatto. Dennis veniva spesso con addirittura, non so se ancora ci sono dei fotografi che lavorano con soffietto, con la cosa basculante. Aveva varie macchine, non mi ricordo quando stavamo qui, o proprio nella corte di questo edificio, ci sono alcune foto nella corte di questo edificio, mi fa piacere mostrarvi direttamente dal libro, eccole qua. Questa credo che sia fatta dal balcone del dottor Cavalleri, non so se qua c'è oggi, eccolo. Che ringrazio sempre per la sua amicizia e la sua grande amicizia e competenza. Queste invece sono delle foto molto belle che ho messo a posto, che sono le foto di Paolo Rosselli, e sono nell'Atlante Electa, dedicata a Terragni, e sono delle riprese fotografiche di grandissima qualità, molte sono su internet, prese da là, e ci danno questa sensazione sono delle foto veramente molto belle, secondo me. Allora, queste sono delle foto, mi piaceva in particolare questa, in cui si proiettava il suo autoritratto, ricordate le manifestazioni del centenario, e questa è una foto di cui io sono particolarmente orgoglioso, detto da me, dicevo, scherzavo, pensavo, non so, nessuno studioso di Terragni è arrivato mai così in alto, lo dicevo da me, un po' narciso. In realtà è fatto alle 3 di notte nella Casa del Fascio, il giorno in cui il monumento era aperto, per il 18 aprile del 2004, era possibile intrufolarsi proprio a livello del tetto, perché questa foto non è fatta a livello della terrazza, è fatta, come vedete, a livello proprio delle travi ultime di copertura. Ogni tanto mi intrufolo, i miei amici sanno, in varie occasioni. Quindi con questa, quanto abbiamo fatto come lecture? Quindi un'ora è sufficiente, perché ci sarebbe una seconda parte, ma che veramente di rimando, e cioè perché questa opera è importante all'interno di tutto il ragionamento che fa Terragni sul telaio, ma io ometterei questa parte, magari lo faremo un'altra volta nella nostra vita, per capire il centro del perché La Casa del Fascio è un capolavoro. Mi sembra di avere abbastanza usato abbastanza argomenti e sono aperto a domande. Adesso invece facciamo la parte del blog. Allora, siccome siamo su internet, allora organizziamo facilmente questa regia. Allora, voi venite tutti qua, tanto per cominciare, ci seduti piano alle mie spalle, perché come vi avevo detto all'inizio, venite tutti anche dall'altra parte, poi ci gestiamo, vediamo come ci gestiamo. Allora, ecco il fatto, loro sono tutti architetti o dottorandi, in alcuni casi ancora laureandi della Facoltà di Architettura di Roma, quindi hanno, diciamo, nel frattempo sono successe varie cose. In questa sezione del blog, della lezione, a chi interessa, io metto molti altri materiali su Terragni. Nel 2004 noi abbiamo organizzato una grande mostra virtuale che si chiamava Terragni Futuro, circa 100 studenti hanno lavorato su come spingere oltre le architetture di Terragni. Abbiamo fatto un sacco di fuochi d'artificio su questa cosa. Poi la mostra, incredibilmente, si scoprì che finirono i soldi per farla nell'ambito del centenario, ma su questo lasciamo stare. E ne abbiamo fatte varie versioni, anche se mai così piena. Questa è una. Io ho iniziato la mia avventura YouTube mettendo tutte le architetture di Terragni. Sono su YouTube perché io ho visitato tutte le architetture di Terragni, pure quelle che si pensavano distrutte. Quindi mi sono arrampicato sui monti degli Alpini per trovare, per esempio, il monumento a Sarfatti, che in quel momento non si sapeva neanche se è, perché un'autrice diceva che era stato distrutto, invece non era stato distrutto, piccole cose. Comunque questi sono 10 film dedicati a Terragni, a cui potete andare dentro qua. Questo è dedicato in particolare a Giovannella, che ha questo interesse, diciamo, sì, ho capito Terragni, però le cose più interessanti sono quelle che riguardano, diciamo, questo fronte della tecnologia. In realtà le due cose originariamente erano molto sovrapposte, nel senso che anche se nel libro di La Terza io non nomino mai il processo attraverso alcuni lavori, io li avevo in realtà compiuti, io e i miei studenti, in realtà molte architetture erano state ricostruite al computer, sia per conoscerle, sia per capirne i meccanismi formativi. Questo lavoro non ce n'è traccia in questo volume, perché già c'erano abbastanza problemi senza citare queste cose in questo volume. Non scordatevi che io sono un compositivo, in gergo, cioè sono un architetto progettista e non uno storico, e ci sono piccole frizioni tra noi, e quindi non era proprio il caso di aprire quest'altro fronte, ma questi due libri trattano di come noi abbiamo ricostruito le architetture di Terragni, qual era il processo, qual era la filosofia, eccetera. Sono due volumi dei 38 della collana dedicata all'informatica. Questi sono alcuni lavori molto belli, molto significativi, fatti nel 2004, veramente significativi, di cui vi potrei parlare a lungo, ma per avere un'idea molto rapida basta guardare questo film in varie versioni, rapidamente si vedono. Tra l'altro
Noi avevamo ricostruito la cattedrale del 43, quest'opera così emblematica, già molti anni fa, e ultimamente è ritornata all'attenzione con un libro, secondo me, pregevole di Valerio Mosco. Poi uno si scorda pure le cose che ha fatto, no? E allora, in questo numero dell'Architettura, Cronaca e Storia, io ho scritto un saggio sulla Casa del Fascio. Ne avevo scritti in precedenza saggi sul Nuovo Como, sulle officine del gas, eccetera, ma ho scritto questo saggio e era mio motivo d'orgoglio e anche di zeli il fatto che questo è stato l'unico saggio che è uscito in tempo per il cinquantenario della morte di Ferragni, cioè il numero dell'architettura è luglio-agosto 1993. In questo saggio troverete alcune, se vi interesserà, io ve l'ho messo in rete per i cultori, c'è un link da qualche parte, eccolo qua, qua c'è tutto, se lo potete leggere se vi va, se vi diverte, italiano e inglese, e scoprirete alcune cose che ho detto e alcune cose che nel 93, quindi la bellezza di
24 anni fa.
Ecco, vi voglio raccontare un aneddoto però, perché credo che sia interessante, anche perché prima mi chiedevi del rapporto tra me e Zeli. Io ero molto razionalizzante, perché mi ero formato molto con la dura disciplina dell'housing, con la dura disciplina dell'horizon ai tempi di housing. E quindi anche nell'architettura cercavo continuamente delle coerenze. Poi studiavo tanto Kahn, quindi Kahn mi appassionava per questo problema delle coerenze interne. E allora avevo già pubblicato due saggi con Zeli e disse a Zeli: professore, io ho trovato la coerenza della Casa del Fascio. Si incazzò. E mi disse: ma quale coerenza è coerenza? Ma quale coerenza è coerenza? Allora io mi fermai, ci misi due anni, a capire che cosa lui voleva dire e a trovare un'altra chiave, che è questa chiave che adesso vi ho presentato quando vi ho parlato delle contraddizioni, no? Del capolavoro non come soluzioni di coerenze o di perfezioni pretrovate, ma come un lavoro difficile nelle crisi e nelle contraddizioni, no? Ecco perché credo che si chiami violazione e rischio nella Casa del Fascio. Aveva anche questo titolo, ma questo ha voluto dire due anni di pensamenti, dopo che, perché lui, poi le questioni erano rapide, cioè lui si incavolava, dopodiché la finiva, non è che se faceva una maieutica, poi la maieutica la facevi te, ovviamente, però alla fine te la facevi. Allora, dentro tutta questa genealogia, di cui vi posso assicurare ne parlo pochissimo, vi presento questa operazione che è appunto il blog che queste persone hanno fatto su Ferragni, che l'architetto conosceva già un po'.
Non solo io.
Qualcuno lo conosceva. Allora, come nasce questa cosa? Noi abbiamo nel nostro gergo, non so se si può dire, noi abbiamo, ogni tanto scopriamo tra noi che non conosciamo alcune cose importanti. Allora, quando avviene questo, dobbiamo reagire, no? Allora, parlando, io scopro che i miei laureandi, perché se la fanno tutti i laureandi, non conoscevano di fatto Ferragni, diciamo la verità, sicuramente non lo conoscevano a livello giusto di conoscerlo, e soprattutto, o insieme, non sapevano che il loro stesso professore, quello che mangiava i panini con loro, oppure incarabbiava, faceva tutte le cose, aveva scritto un libro su una certa, comunque, diciamo, una certa presenza. Perché tu hai detto, no, ragazzi, questo non è proprio possibile. Allora, facciamo il blog, e non è il primo blog che abbiamo fatto, perché di crisi abbiamo avuto analoghe, perché precedentemente avevamo avuto la crisi di Cattaneo, che abbiamo scoperto di nuovo che i miei laureandi
non conoscevano Cattaneo. Io sono saltato sulla sedia, questa è una generazione precedente.
Non erano loro?
Non erano loro. Io non conoscevo Cattaneo. Ma è possibile non conoscere Cattaneo? Abbiamo questa stupenda mostra, tra l'altro, addirittura all'Accademia di San Luca. Andate, fate, dite, e facciamo questi blog. Allora, che cosa succede in questo blog? Questo blog è fatto con l'idea della sinecdoche, e cioè non è che il giovane architetto che copre allora Terragni, non mi parla dei Terragni, ma mi individua un punto particolare in cui lui può applicare un'intelligenza critica, diciamo così. C'è un webmaster, che in questo caso è Valerio Perna, che è la prima persona lì, che crea un editing e fa tutto questo. Allora io diciamo, adesso andiamo, 3 minuti ciascuno, questo ha un valore simbolico, lo stiamo facendo perché ha un valore simbolico. Perché è inutile che noi parliamo di museo del razionalismo, è inutile se noi vogliamo conquistare la casa del fascio se non abbiamo i giovani con noi e siamo sempre noi. Ormai con la barba bianca. No, Giorgio, noi abbiamo dato, mi pare. Adesso tocca anche un po' a loro, quindi questa è un po'. Allora, comincia col più giovane di tutti, cioè io. Allora, vi racconto il mio blog brevissimamente, quello che c'è scritto in questa pagina, che cos'è. Anch'io volevo contribuire, ovviamente. Io a un certo punto, scritto, fatto, detto, visto tutte le foto, scoperta quella foto di Terragni ragazzo, perché questa foto qua, che voi vedete tanto tranquilla così, io l'ho scoperta nell'archivio e non si sapeva neanche che era Terragni. Cioè, la foto nel libro... Boh, ma questo è Terragni, non è Terragni. E io la notte, dall'idea di fare un errore su questo problema, perché questo non sarà mai pubblicata, io volevo il Terragni giovane. Allora, tanto ho fatto che ho parlato con Enrico Parisi, che era ancora vivo, e mi ricordo gli mandai il fax. E dice, ma come no, certo che è Terragni. E da quel punto non è più inserito. Comunque, per dire quanto io ho lavorato su Terragni. A un certo punto della mia vita mi becco questo film sul Paris 2, che è linkato da qualche parte. Come sapete esiste questo film, mi sembra fatto da Molinaghi, adesso non ricordo esattamente, da Molinaghi, ma vi rendete conto? Cioè io per la prima volta vedo Terragni, cioè lo vedo muovere. Le cose che a me mi avevano raccontato, io non sapevo, cioè ho capito, ma e quindi per me è stata una grande emozione vedere questo film, vedere Terragni appoggiato sulla cosa. Io sapevo di queste storie di Terragni che usciva in canottiera, che mi fregava molto queste chiacchiere, stava giù a spalare il carbone perché era più divertente, che stava a sentire tutte queste cose. Eccolo qua, lo vedete che sta là un po' così, cioè sì, ok. No? Bottoni, ma vogliamo parlare dei bottoni con la canottiera, cioè ragazzi, quindi il libro l'ho fatta, la mia reputazione l'avevo già ho accreditata o meno prima, quindi me lo devo anche divertire. Allora, detto questo, allora ciascuno di loro ha 3 minuti, io ti faccio da regia e vi chiamo. Allora, subito dopo di me viene Valerio Perna. Ok, vai Valerio.
Buonasera a tutti, è un piacere essere qui, è la prima volta che vengo a Como, questo è un pellegrinaggio, una sorta di visita a Terragni. Come il professore vi ha già detto, il blog nasce da una crisi, noi provammo un po' a svicolare facendo in modo di far capire, sì lo conosciamo, no, magari qualcosa ci sfugge, però il maestro ci scoprì e quindi fummo costretti a leggere il libro e soprattutto di ingegnarci per trovare qualcosa di originale. Rispetto e non fare un semplice blog che era una biografia oppure una descrizione di un'opera. Nel mio caso accaddero più cose insieme perché partecipai ad una giornata a Roma dove ho presentato un libro dei progetti a Roma di Terragni, i progetti irrealizzati, perché lui progettò molto su Roma e progettò cose che, devo dire, il libro è validissimo, ricostruzioni di architetture bellissime a Roma che magari se ci fossero oggi avremmo una città differente.
La graffa non la si fa?
No, non me la so fatta. La lo so, graffa. Non me la so fatta la graffa. Vabbè, però va un po' meglio del solito. Va un po' meglio.
Però la graffa...
E nello stesso giorno fu proiettata un'immagine di Terragni che purtroppo non trovai più, ma che mostrava un Terragni subito dopo il fronte, al ritorno. E io rimasi colpito da una persona che sembrava distrutta, quasi annullata da quello che era stato il dramma della guerra. E quindi il mio intervento partì proprio da lì. Il titolo è Il dramma bellico e cercai, anche grazie ad un'opera di Attilio Terragni che il prof mi segnalò, di andare a ricostruire un po' quello che poteva essere stato il dramma di una persona. Io ho 28 anni, lui più o meno andò in guerra alla mia età o comunque forse poco più, 38, forse poco più grande andò in guerra. E quindi mi immaginai un po' come potesse essere quel percorso, ma soprattutto cosa lui provò dopo.
Allora, leggici una frase.
Va benissimo. Leggi un po' più sopra.
Sopra?
Sì, più sopra. Sopra, all'inizio. Inizio proprio. Ecco qua. Di Terragni come architetto sappiamo molte cose. Ogni sua opera è stata indagata e attirata attorno a sé, può scorrere più sotto, interesse, ma anche feroci critiche. Poco invece sappiamo del Giuseppe Uomo, ragazzo anzi che nel 39 è chiamato alle armi, inviato a quel tragico fronte dove troverà un dolore tale e sofferenza che ne causeranno la prematura di partita. Proprio a questi eventi è stato dedicato uno spettacolo nel 2005 dove è Terragni stesso a parlarci di sé. L'intervento quindi si snoda con un racconto su quei momenti e si vede un po' come a me piacerebbe immaginare Terragni, che negli ultimi giorni disegna quello che è l'ultimo progetto, che è l'ultima cattedrale, per poi spegnersi, come sappiamo tutti, tra le braccia di Mariuccia, la sua donna.
Andandoci
su per le scale.
Non ho potuto abbracciare.
Morì tra le braccia di Mariuccia.
Ok, bene. Dai, Gabriele.
Salve, sono Gabriele Stancato, il mio brano si chiama Il fiore all'occhiello, riguarda un dettaglio delle opere di Terragni che è di grande potenza, tensione ed eleganza, e vi leggo alcune parti. Una delle questioni che ha investito l'architettura del Novecento ruota attorno al rapporto tra volume e superficie. Con il neoplasticismo la scatola vorrà finalmente aprirsi e proiettarsi verso l'esterno, assorbendo il paesaggio con diverse soluzioni. Nell'architettura di Mies il taglio è netto, per esempio, il vetro è un vuoto tra le superfici opache, in Gropius sono pendenti di luce, in Bright sono cornici cadenzate tra le masse murarie. In Terragni avviene qualcosa di molto diverso, il vuoto frapposto alle masse non è considerato residuale o subordinato, ed è sempre in tensione, come se fermasse il momento dello strappo tra la superficie del volume o dell'estroflessione dello scheletro dalle membra. Ad esempio, nella casa del fascio, un'asola verticale identifica la sezione trasversale della facciata contigua, rivelando la profondità della terrazza. Nella villa per un floricoltore, l'uso dell'asola è peculiare. Si tratta di un taglio sul solaio di copertura che si estende oltre l'infilata della scala a chiocciola, e mentre si sale, l'asola fa perno sull'osservatore, e comincia a disegnare una spirale di cielo e luce fino alla terrazza, come fosse l'edificio stesso a volersi mettere in moto. Nella Villa Bianca, poi, l'elemento del pavimento della terrazza si ripiega divenendo parete e quindi copertura, racchiudendo e trattenendo in questo suo movimento occhiello la circostante natura. Così un cipresso si solleva come un alfiere, insinuandosi in un'asola orizzontale tra il ballatoio del rialzato e la parete vicina, rimanendone catturato. Per concludere, in questo elemento possiamo leggere un asineddoche della tensione presente nelle opere di Terragni, il quale con un solo gesto riesce a separare e trattenere, e come sottolinea il professore, combinare un approccio basato sull'assemblaggio degli elementi a un altro basato sulla continuità espressiva del corpo di fabbrica.
Alessandro Belosino.
salve a tutti. Il mio intervento, diciamo, si basa su una curiosità, un appiglio compositivo che ho riletto, diciamo, in alcune architetture, principalmente di Terragni. Il mio, chiaramente, intervento si intitola Svuotamento e profondità. Perché? Perché sostanzialmente già nell'Officina del Gas si intravede questo gioco di chiaroscuri con il sollevamento del volume e con il telaio che inganna la simmetria della scatola, ma poi diventa più evidente nel Novo Comum, dove sappiamo tutti che vi è il ribaltamento, no, dell'ordine classico, ma questo chiaroscuro si trova nella soluzione angolare, dove sostanzialmente alla contrapposizione, cioè contrappone alla matricità dell'elemento classico uno svuotamento, e quindi si trova a questo livello, diciamo, di chiaroscuro. Dopodiché si arriva alla casa del fascio, che, come giustamente prima ricordava il prof, è densa di significati, è densa di stratigrafie, e vi si possono leggere molteplici, a partire dal telaio della facciata principale, che è un primo livello di profondità e di svuotamento, per poi passare al non svuotamento della superficie del corpo scala, dove il leggero oggetto vetrato mette ancora in evidenza questo, e la soluzione intermedia, diciamo, dell'infisso arretrato, e che gioca di nuovo con il chiaroscuro, per finire poi con la terrazza che è totalmente svuotata, e un ulteriore livello, diciamo, ancora maggiore a livello stereometrico, dove il vuoto e il pieno sembrano quasi necessitarsi. Ma
vuoi leggere una parte?
Sì, vorrei leggere. Se
perché tanto poi
dire
se lo leggono loro una volta che...
Esatto, ma la totale complessità, diciamo, volumetrica di questo gioco emerge invece nel progetto della Villa sul Lago del 36, in cui il macrotelaio sollevato reca la rimembranza del volume puro che fu, e che ora, invece, svuotato da varie e diverse profondità, genera uno spazio tridimensionale tra i più complessi ed elaborati delle ville pensate dall'architetto. Le tessiture diverse ritmano e dinamizzano le diverse profondità dell'opera, che in questo modo rendono possibile circunnavigare interamente il volume del primo livello. Il tema della trasparenza appare imponente in relazione alla vista sul lago, e in ultima istanza lo svuotamento totale tra il volume abitato e il telaio dà vita, in prossimità del fronte stradale, alla creazione di una terrazza praticabile. In quest'opera è in quest'opera che i temi della profondità e dello svuotamento, tanto cari a Terragni, esplodono nella loro più ampia esemplificazione, allo stesso tempo raggiungendo picchi elevatissimi di chiaroscuro che si sviluppa in relazione al telaio, il quale ci ricorda costantemente il volume puro di partenza.
Michele. Buongiorno a tutti, sono Michele Spano, e diciamo che nel mio intervento molto mi sono soffermato e molto sono rimasto colpito da questa particolare logica della contraddizione che il professore prima, in una termine gergale a noi abbastanza noto, tradotto come crisi, e che ho cercato di declinare in una serie di frizioni fra il Terragni uomo e il Terragni architetto, trovando le frizioni da un punto di vista sia della persona sia delle categorie operative del fare progettuale. E diciamo che vorrei, a partire da una citazione proprio derivante, estratta dal libro del professore, effettuare tre carotaggi che sono un po' i tre atti salienti di questa mia lettura, che ho intitolato La grammatica degli opposti. Possiede la sintesi del genio costruttore, sintesi di opposti, figurativi o astratti, novecentisti internazionali, volumetrici o bidimensionali. Primo atto, pieno, ribaltare. Al primo atto si fa corrispondere la fase più giovane di Terragni, la fase dell'architetto ragazzo. Sono anni di grande stimolo, ricchi di quella densità di pensiero che Terragni plasmerà nella casa di abitazione per la società Novo Comum. L'opera accoglie in sé gli opposti attraverso il ribaltare, operazione che parla di elementi figurativi che si spostano nello spazio per mettere in comunicazione contrapposti distretti topologici. Secondo atto, vuoto, stratificare. Il secondo atto, il vuoto, appunto, si consuma nel periodo di massima affiliazione fascista dell'architetto. figlio di un prolungato malcontento e al contempo esponente di spicco nel panorama architettonico del primo Novecento, si troverà ad abbracciare convinto i rivoluzionari ideali del regime. Il vuoto a cui si allude ha per una duplice natura: da una parte la percezione di un certo svuotamento nella personalità dell'architetto, dall'altra il cuore compositivo di un'opera cardine della sua intera produzione, la Casa del Fascio, appunto, a Como. Manufatto chiave, vive il gioco degli opposti su più livelli, amministrati dal dispositivo progettuale per eccellenza di Terragni, il telaio. Sintetizzando quest'ultimo all'idea di vuoto, si può rileggere la poetica di partenza nell'operazione dello stratificare, uno dei modi più diretti per conferire ad una composizione un carattere narrativo. E chiudo col terzo atto, pieno, duplicare. Il terzo ed ultimo atto si riferisce al breve intervallo fra il suo rientro a Como e la chiamata alle armi legata al secondo conflitto mondiale. Siamo di fronte ad una nuova fase di ricerca densa e significativa che lo porterà a elevarsi come caposcuola a Milano. Seppure il capoluogo lombardo sia ormai divenuto capitale della nuova architettura, sarà la sua Como la cura dell'operato più maturo a cui poter assistere. L'asilo Sant'Elia è la chiave. Lo studio del telaio è ormai disinvolto, la ieraticità della Casa del Fascio lascia il posto al gioco del maestro. Traslatori, i movimenti tellurici definiscono il gioco degli opposti, scandito dal pieno vuoto pieno dei corpi rispetto al cortile interno. Non si può tuttavia concludere senza una menzione speciale, Casa Rustici. Si tratta della casa per abitazione che meglio accoglie e sintetizza la poetica degli opposti. Riprende i temi dell'asilo e li riorganizza secondo la logica del duplicare, modo istintivo della composizione nel quale si manifesta il tema della replica. Praticare l'arte del doppio scatena il paradosso della finzione, libera le risorse di una serenità potenziale. E qui concludo. La lettura trasversale della figura di Giuseppe Terragni suggerisce, nei suoi tre successivi atti, una breve ma significativa grammatica compositiva di cui l'architetto comasco non si è fatto effettivamente carico. È una mia interpretazione. Ma aiuta a individuare tre possibili strade d'azione per adottare la poetica degli opposti all'interno di una qualsiasi nostra esperienza progettuale.
Ce la fate, no? 3 minuti ciascuno. Noi cerchiamo di essere più condensati possibile, però... Dai,
buonasera. Allora, diciamo che ciò che più mi ha colpito inizialmente di Terragni è stata la sua grande personalità rivoluzionaria, che l'ha portato, appena laureato, praticamente a rivoluzionare quelle che erano le regole accademiche del tempo. Ok. Allora, guardando l'edificio Novo Comum, da una particolare angolazione, possiamo notare che richiama la forma di un transatlantico. Ah, scusate, il titolo è la metafora del transatlantico, perché poi è ciò che mi ha portato a, diciamo, un interesse e a approfondire la mia ricerca. Guardando l'edificio Novo Comum, da una particolare angolazione possiamo notare che richiama la forma di un transatlantico, al quale è stato paragonato, spesso in maniera dispregiativa, per il suo sviluppo orizzontale. Le tecnologie adottate nel progetto, le particolarità degli angoli che richiamano le caratteristiche della prua, lo spigolo, e della poppa, la curva. A mio parere, la definizione di transatlantico non deve assumere solamente un'accezione negativa, ma può essere utilizzata anche come metafora volta a descrivere il rivoluzionario e significativo passaggio operato da Terragni dal vecchio modo classicista e storicista al nuovo modo razionalista con una visione più aggiornata e moderna di Maschinenpiter. Le macchine porteranno a un ordine nuovo del lavoro, del riposo. Città intere devono essere costruite, ricostruite, in vista di un comfort minimo, la cui mancanza prolungata potrebbe far oscillare l'equilibrio della società. La società è instabile e si sfalda in uno stato di cose turbate. È ora di costruire, non di scherzare. La mia impressione è che la citazione sopra riportata, ripresa dal capitolo I piroscafi del testo di Le Corbusier, si colleghi direttamente alla metafora di transatlantico di Terragni. Adesso che abbiamo evidenziato la validità della metafora, il passaggio successivo è quello di andare ad analizzare altri progetti che la confermino definitivamente, come la Casa del Fasso e la Filofanteria. La Casa del Fasso è l'edificio forse più discusso e affascinante dell'architettura italiana di questo secolo. È il risultato di una serie di violazioni. Come per il Novo Comum, Terragni rischia, autoimponendosi, il superamento della tradizione accademica, dei prospetti classicheggianti, della leggerezza delle pareti, per approdare ad un edificio che, nella sua solidità, compattezza, sobrietà e al contempo apertura e accessibilità, viene di nuovo frainteso da tutti. La Filo Sant'Elia, da sala di custodia dei bimbi, assurge oggi alla dignità di casa di una grande famiglia e della casa le doti di gioconda accoglienza, di scrupolosa igiene, di serena spiritualità. Le norme costruttive, adeguandosi a tali esigenze, si risolvono in un'architettura che spalanca le pareti verso il sole, il verde, la luce e la natura. Architettura naturalista che da razionalismo prende le forme, dalla nobile missione sociale il contenuto spirituale. Da questa citazione di Giuseppe Terragni possiamo notare quanto egli avesse sviluppato ed ampliato il concetto di razionalismo per avvicinarsi ad un'architettura naturalista unica nel suo genere, che accoglie in sé le componenti fondamentali dell'architettura moderna.
E adesso, guardate che scoprire.
Buonasera. Allora, il mio intervento si intitola Ribaltamenti sintattici, vi racconto di Pepin, perché la cosa che mi ha più affascinato leggendo il libro del professore è stato proprio questo aspetto anticonformista di Terragni, e quindi il fatto che lui, oltre a un architetto, fosse un artista, a giudicare da pagano anche fin troppo artista, e sono venuta a conoscenza di questa pubblicazione, Il lapis zanzaresco di Pepin, quindi Giuseppe Terragni, prima del progetto, per cui lo scopo è stato un po' indagare la collaborazione di Terragni, che con pseudonimo Pepin aveva fatto tra il 1921 e il 1925 per dei quindicinali satirico-umoristici, La Zanzara, il primo, e successivamente per la rivista Lo Stadium. E quindi vediamo comunque un Terragni inedito, proprio perché all'interno di questi scritti satirici che lui accompagnava sempre a delle vignette, la missione era proprio quella di, lui cita, di salvare dalla morte agora la città provinciale, e lo faceva pizzicando in groppa a tutti quanti, persino il duce, quindi ci sono anche delle... diciamo delle frecciatine politiche abbastanza divertenti, e ci sono anche i cosiddetti pupazzi, ad esempio, quindi sono queste caricature, ad esempio questa è una caricatura di Gaetano Moretti, ma troviamo anche delle critiche in quella che era la situazione al tempo, ad esempio con questa vignetta dove Pepin Terragni si schiera contro Piero Puricelli, ingegnere milanese, che viene qui attaccato per il mancato completamento dell'autostrada Milano-Laghi, e che ha avuto il pregio di essere la prima autostrada costruita al mondo, ma in merito alla quale appunto Pepin Terragni si schiera abbastanza negativamente, perché appunto non fu mai costruito un pezzo. E dai numerosi scritti satirici, tuttavia, oltre questo aspetto molto divertente, però possiamo anche trovare quelli che sono i temi che poi alimenteranno la sua attività progettuale, quindi l'impronta ed il fervore, così come anche l'ironia e l'irruenza. Ad esempio, all'interno dello Stadium abbiamo uno scritto in cui auspica che la città di Como possa essere depurata da alcuni ruderi che le impediscono un'espansione libera all'esterno, e all'interno di questa dichiarazione quindi troviamo un po' quelli che sono i germi che successivamente lo guideranno all'interno della progettazione del risanamento del quartiere Corsetella. Oppure Pepin Terragni si pronuncia in una vignetta sul tema del prono di San Giacomo, pubblicata all'interno del giornale La Zanzara, e proprio lì dove appunto poi insieme a Pietro Lingeri proporrà un monumento ai caduti che riproponeva un po' la quinta urbana sorta dal pronao, e ci troviamo appunto in quello che in questo momento era anticamente il campo Garibaldi, e Pepin Terragni appunto fa una vignetta anche sul campo Garibaldi, e disegna una vignetta che ironizza sul destino ipotizzato dal commissario Perugino Bartoli di farne un giardino, e se possiamo aprire la vignetta...
questo Windows che mi ha bloccato.
Ah, forse ha aperto un'altra...
Abbiamo aperto un'altra finestra.
Cliccando su Chrome, dall'icona Chrome. Ok, fini, questa qui a sinistra.
Ah, ok.
E più in basso abbiamo appunto questa vignetta, eccola, dove viene rappresentato il commissario Perugino Bartoli che voleva proporre di fare di Campo Garibaldi un giardino, e lo disegna in maniera molto, molto ironica, molto satirica, nell'atto appunto di scoprire delle carote da questo campo. E quindi mi ha molto colpita, mi ha molto incuriosita appunto il fatto che il suo anticonformismo fosse qualcosa che preesisteva appunto la condizione di architetto, che poi ha successivamente alimentato dato anche la sua, il suo essere fortemente distaccato da quello che era il, diciamo, la, un clima un po' più, più vecchiardo, come a volte lui lo definiva, attorno a sé, e generando addirittura anche scandalo tra i più conservatori dei suoi colleghi, solo perché appunto mi piace molto citare, a proposito dello scandalo, una frase che Alberto Moravia disse in Comizi d'amore di Pierpaolo Pasolini, proprio perché lo scandalo è in fondo paura di perdere la propria personalità, è una paura primitiva. E in realtà invece appunto Terragni generava scandalo tra i più conservatori, ma non aveva paura di perdere la propria personalità, quindi non aveva paura di generare scandalo, in quanto cerca comunque di reinventarsi costantemente e riflette all'interno delle sue opere il tormento e l'inquietudine proprio di un carattere e di, della sua tutta indomabile passione verso l'architettura.
Mi volete fare compagnia? Facciamo un qualche domanda? Non so, come volete. Sì, viene di compagnia, gettiamola in due, vediamo se c'è voglia, desideri.
Io avrei una cosa da dire subito. A me il discorso iniziale sul tema del capolavoro mi interessa molto, perché è una parola difficile da interpretare, da capire. Il capolavoro, cioè un lavoro primario, una cosa che sta prima di tutto oppure che sta sopra tutto, no? Secondo me, per come tu ci hai fatto leggere per capitoli un lavoro di progettazione, parlando della Casa del Fascio, ma riferendoci poi a un metodo che è leggibile in tutti gli altri progetti, in quasi tutti, se pensiamo per esempio al progetto per il Palazzo dei Congressi di Roma, no? Andandolo ad analizzare scopri anche dentro lì il sistema tripartito,
certo.
No? Allora, è proprio come un metodo di lavoro, quindi il capolavoro nasce da uno sforzo enorme di lavoro, non nasce dalla scintilla divina, non nasce dalla superiorità, non so, mentale, fisica, dimensionale di una persona, no? E secondo me questo è molto interessante, molto importante, e sta a significare che l'architettura è un processo che ognuno poi, se è bravo e se ce la fa, si reinventa nel metodo e nel lavoro, ma soprattutto che è un lavoro, cioè è una cosa che viene da una capacità individuale, se vogliamo anche, ma viene soprattutto da, come dire, da una ricerca costante e continua che fa diventare capolavoro un lavoro. No, adesso sarà, mi sembrerà una banalità, ma per me non lo è affatto. Io ho sentito persone, anche di rilievo, o forse che credono di essere di rilievo, che dicono che l'architettura e l'arte vengono così, perché uno è un genio, no? Eccetera. Non è solo così. E se l'architettura di Terragni, come avete dimostrato, è trasmissibile, cioè si può analizzare e capire, questo vuol dire che l'architettura è un'arte fondativa, no? Che fa parte di un modo di essere di una civiltà, e questo secondo me è fondamentale. Quindi chi afferma che il capolavoro nasce semplicemente dal genio dell'artista dice una cosa falsa. A volte può anche essere successo, no? Ma non, per esempio, secondo me, nell'architettura. Ecco, scusa, volevo solo sfogarmi su questa storia del genio che viene dal divino.
Aiutami a vedere se ci sono interventi in pubblico. Ci sono qualche intervento e poi, se volete, concludo io, così rispondo. È la modalità più dinamica. Però facciamo, io mi appendo degli appunti.
Sì, dai.
Allora, regaliamo al prossimo intervento un saggio originale del 1992, una cosa preziosissima, quando le riviste regalavano i saggi, cioè regalavano gli estratti, è una rivista inglese, Journal of Architectural Education, molto preziosa, regaliamo la prima copia al dottor Cavalleri,
e beh,
vediamo poi se può intervenire un altro paio di maniche. Ma, poi in realtà...
No, tu hai parlato prima delle fotografie di realismo. Ecco, magari puoi spiegare
sì,
un po' che...
Sì, certo, come no, come no, volentieri. La Pietro Roda? Seconda copia della Pietro Roda. Eccolo qua. Io prendo appunti. Professor Pizzigoni? Lei sia pronto? Anchietto Roda, eccomi, sono a lei. Mi faccia una domanda. O faccia un intervento, quello che vuole. Voi siete dei grandissimi conoscitori di Terragna, oltre ad essere persone che io stimo molto.
Sì, io ho avuto la fortuna di abitare per 40 anni in loro comune e di aver fatto il bambino all'asilo Sant'Elia.
Capirai. Quindi dobbiamo parlare dell'imprinting con lei,
sì,
che è una grande categoria.
Motivata naturalmente
dal premio, vedi, esatto.
Se poi le la firmo pure, se per caso le fa piacere, di
certo, è un fotografo.
Certo. Io non
tu non l'hai avuta,
ma sono rimasta.
Bene.
E sono sempre rimasta colpita e incantata dalle opere di Terragni e con un grandissimo interrogativo, ma come diavolo è riuscito, come è potuto riuscire in quei tempi sì. A Como e a fare una casa del fascio con questo tipo di cultura, di apertura, non lo so, di modernità, apertura al mondo soprattutto. Qual era la dinamica tra la committenza e l'architetto? Parlo da ignorantissimo.
Va bene, volentieri.
Comarca, quindi.
Professor Pizzigoni. Allora, nel frattempo possiamo risolvere il nostro problema. Allora, qui nel libro è citato Giuseppe Pizzigoni.
È
suo papà. Allora, suo papà è citato nel libro perché poco più anziano di Terragni, ma era già assistente e suo papà era il portatore di una cultura rivoluzionaria all'interno del Politecnico, che era sostanzialmente questa, che siccome il Politecnico di Milano ogni anno loro facevano uno stile, no? Il barocco, il manierismo, cioè l'ultimo stile era quello, era il medievale, perché il medievale naturalmente Boito, eccetera eccetera. Invece il Pizzigoni era un rivoluzionario perché portava Michelangelo ed era rivoluzionario Michelangelo, quindi ci sono diverse citazioni su suo padre in quanto giovane assistente ma portatore di una cosa nuova, e quindi è suo padre.
Mette vicino certe esperienze di mio papà negli anni 20 e quelle di Terragni, sono la vicinanza anche di certe forme, per esempio questa scala serliana,
doppia,
sì. Curvatura fuori,
certo.
Dentro. Da questo modo di reinventare fuori. Per esempio la tesi virale di mio papà è lo stesso tema della tesi di Terragni, per la tomba di Giulio II. Quindi questo manierismo Michelangelo,
certo, ecco qua.
Dopo non so se questo nascesse dai loro maestri, Gaetano Moretti.
No, Moretti era medievalista, quindi loro erano ribelli in realtà rispetto a Moretti.
Avere anche dei maestri autoritari per potersi ribellare.
Sì, ma loro erano nuovi.
Spesso da tutto come l'inventore del cemento armato in Italia, quindi anche questa iniezione di tecnologia nella cultura, nell'arte. Grazie comunque di queste cose. Non so se ho detto abbastanza.
Sì, praticamente ho risposto prima io della domanda. Quindi. Abbiamo altre tre copie, quindi accettiamo altre tre domande, dopodiché basta. Il professor Longatti, grandissima esperto, grande maestro.
Sì, maestro.
Ormai sono...
Ti propongo una lettura di fotografie.
Sì.
La prima fotografia è un Terragni di 17 anni, il quale faceva anche il canottiere, sicuro, perché allora era attraverso soprattutto le società sportive che la gente riusciva ad avere di conoscenza reciproca. Terragni è stato molto immerso in questo tipo di società quando ancora non era andato all'università.
Sì.
Perché in quel modo lui riusciva anche ad avere la possibilità di, come dire, esprimere la propria personalità, ma cercando sempre di ritrarsi, perché quella fotografia, la prima che dico, di 17 anni, lui aveva vinto una gara, c'era l'altro tre, che erano quattro conti, in quella fotografia quello che si vede di meno è lui, perché si ritrae, cioè di fianco, no? Lui così, insomma, che ancora non aveva la corporatura massiccia, la seconda fotografia invece lo fa vedere a alcuni Mussolini.
E anche lì. Nella sala, quando dopo la mostra, prima della mostra.
Sì, dopo la mostra.
E anche lì si
vede l'intero Milano, in cui lui, tra l'altro, ha fatto da coordinatore, da regista, ma senza figurare. In quella fotografia sono tutti quanti, no, in divisa, eccetera. L'unico che aveva in divisa Mussolini, che li ha pregati tutti, perché si è presentato
di bianco,
anzi, no, in divisa coloniale. Lui non si fa vedere,
è nascosto.
Compare da dietro, è sparso soltanto la testa sola. Queste due fotografie da sole fanno vedere, vicine le contraddizioni della personalità di Terragni. E le contraddizioni si vedono proprio dal fatto che lui, in fondo, no? Era uno che spingeva molto anche gli altri, ma non è che facesse in modo da comparire sempre come capomanipolo. Tante volte lui si nascondeva dietro gli altri, perché in qualche modo si ritraeva. E guarda che queste cose compaiono anche nelle fotografie, quando sono sulla nave si
vanno, certo, a sorprendere. Come no? Assolutamente.
Dove noi facciamo un po' la ragazzotto.
Sì,
no?
Sì, sì.
C'era un po' il berrettino, facendo anche gli scherzetti. E c'era un po' sempre questa guagliardia, davanti, eccetera. E lo si vede fin da quando era ragazzo. Le sue caricature sono il modo in cui lui tentava, bonariamente, di dare agli altri una figura che somigliasse a una familiarità, no, di conoscenza, eccetera. Lui poi non si autocaricatura, lui si rappresentava, e quando si rappresentava, magari nei dipinti, eccetera, compariva, ma questa, diciamo pure, era soltanto un modo di firmare le cose, no? Perché no, poi metteva anche l'immagine. Quando tu guardi i suoi autoritratti,
eccetera,
lì compare sempre in maniera abbastanza enfatica, dove quando era in divisa addirittura non presentava un capo. Questo è assolutamente diverso dal vero Terragni, quale ritorno dalla guerra, pensando di essere un disertore che aveva abbandonato i suoi compagni sul campo di battaglia, e dopo, quando lui non c'era, mi aveva in qualche modo dovuto piangere, perché erano morti tutti. Bene, questi sono i due lati di Terragni. Ci sono la sua intima fragilità, che lui tentava di superare, ma che c'era sempre, e quando lui compariva davvero, perché in realtà anche nel mondo di, la si scopriva, la si rivelava per quello che era.
C'è una...
Secondo me questo film è un aspetto che nel caso di Terragni non è mai stato tenuto in considerazione giusta, perché farebbe capire anche molte cose, anche dei suoi progetti e anche di certi suoi fallimenti.
C'è una terza fotografia proprio dello stesso tipo, di tutto il gruppo ad Atene, all'Acropoli, in cui se tu cerchi nel mucchio delle persone non lo vedi, però c'è una figura in ombra, completamente in ombra, in alto a sinistra, dietro una colonna, che dalla misura si capisce perfettamente che è lui. Quindi c'è come un ritorno di questa presenza, ma, come dire, discreta. Ecco.
Ci sono altre due domande, voglio scegliere la foto, un'altra foto che è quella che Valerio diceva che non c'era. Ci sono altre due domande. Il nostro dottorando del professor Pizzigoni è chiamato in causa. Prego.
Premetto con assoluta innocenza la mia ignoranza. Avrei dovuto fare forse anch'io partecipare al lavoro che hanno fatto gli altri dottorandi nella decisione di questo lavoro. Però sono molto curioso sul suo avvicinamento con Terra.
Va bene.
Cioè, come ha fatto lei ad appassionarsi a questa figura che da questo capito quando lei ha cominciato? Non era così, certo, era conosciuto, però l'ha detto lei, è stato il primo saggio. Per il cinquantesimo, è stato l'unico per il cinquantesimo. Per cui è questo suo avvicinamento a questa figura che all'epoca non era così conosciuta, non era così.
Bene, un'ultima domanda. Passo al tuo flip. Ti prego. Cos'hai la copia? Un architetto operante bravo come te.
Posso dire? No, c'è una cosa che io da tanti anni lavoro ormai alla casa del Mario, tutti i giorni entro, vedo e vedo quello che succede in questo edificio. Poi c'è un fatto che non ho mai letto, non ho mai visto da nessuno, vorrei anche da te un'opinione. Io sempre ho cominciato a pensare che quando Terragni progetta la piazza Impero, alla fine il quarto lato della piazza è la montagna di Brunate.
Sì.
E c'è un bellissimo disegno di collina in cui la montagna domina l'edificio. E prima in due fotografie è stato abbastanza chiaro, la casa del fascio delle volte diventa un fantasma di un edificio, qualcuno lo guarda come prospetto, come facciata statica. E questa è una cosa che mi piacerebbe che potesse diventare un tema anche di una discussione, di come questo edificio diventa etereo, effimero, perde di consistenza e nasce la sua gabbia, la sua struttura, la sua permeabilità. È una lettura che in questi anni sto notando. Poi ci sono tante altre cose della casa del fascio che non si raccontano, che abbiamo scoperto in questi anni.
Dicele qualcuna.
La tecnologia, per esempio, prima parlavi delle porte. Le porte si aprivano tutte con un sistema infrarosso.
Io pensavo che fosse meccanico, no, però era anche infrarosso.
C'è un sistema infrarosso di apertura, quindi quando uno passava le porte si aprivano da sole automaticamente. È una cosa notevole. Poi ci sono la quinta facciata, la copertura, che non era in marmo, certo, ma era in cemento, in bianco. Questo l'abbiamo scoperto pulendo le guaine e cercando di aggiustare un po' di cose. Poi, tantissime cose, i pluviali che sono in alluminio, perché l'alluminio è molto più sordo e non si sente il rumore dell'acqua all'interno. Cioè, ci sono delle tecnologie incredibili che per l'epoca sono veramente affascinanti. E poi un'altra cosa, un aneddoto vorrei raccontarti. Quando prima parlavi dei retrocedenti del passaggio in copertura. Quando abbiamo restaurato una facciata sul caveggio del secondo piano, ci mancavano i retrocedenti. E abbiamo scoperto che c'era qualcuno in internet che vendeva i retrocedenti della casa del fascio. Quando sono stati rimossi dalla sovrintendenza dei lavori pubblici, i retrocedenti sono stati recuperati da una persona che li vendeva ai giapponesi. E anche li abbiamo comprati in prossimo e li abbiamo utilizzati per il restauro per altre facciate della casa del fascio. Cioè il giapponese si era accorti prima di quanto valevano certe cose
della casa del fascio.
E noi sono partiti, noi abbiamo recuperato dei pezzi prima che partissero. E abbiamo comprato in blocco.
Bene, allora, credo che rispondere così il dialogo
con un piccolo giro di cose. A me fa piacere perché per me gli interventi sono poi la cosa che ovviamente mi fa più piacere, perché ci sono dei cambi, c'è anche una conoscenza mia, anche molto interessante. Allora, il discorso del capolavoro e del lavoro, lavoro-capolavoro. Ahimè, hai ragione, però fino a un certo punto, ahimè, nel senso che noi tutti lavoriamo per trasmettere conoscenze, per strutturare modi di, a noi interessa far capire come si fa l'architettura. Questo libro è un libro che ha una caratteristica, un libro scritto anche dall'architetto, quindi è scritto con la strumentazione logica degli architetti, ma anche con quella in parte di una persona che conosce e vuole diffondere il patrimonio culturale, e soprattutto vuol far capire una cosa, come siano le opere di Terragni che contribuiscono a creare quel patrimonio culturale. Non è che Terragni rispecchia il momento culturale supinamente. Terragni fa la cultura degli anni 30 e 40, 27 e 40 in Italia, e la fa in maniera pesante, importante. Insomma, tante cose. Però, quindi, noi siamo in prima linea su questo. Fin dalla prefazione noi parliamo di sceneggiatura delle scelte concrete, proprio per spiegare, no? E credo anche un poco questa lezione. Quindi, figurarsi. Io penso che però posso lavorare tutta la vita, che se faccio non la farò mai.
Vabbè.
Ma proprio mai. Ahimè. E questo è un altro aspetto che dobbiamo riconoscere. E cioè, i livelli di eccellenza, lo scatto che fa funzionare delle sinapsi del cervello in una maniera particolare, e quella appartiene, certo, se con solo quello non si fa un bel nulla, questo è chiaro, senza lavoro, applicazione, fatica, mestiere, ma basta vedere gli atleti sono un classico esempio dello stesso processo. Quanti atleti buoni si sono persi perché non hanno disciplina, lavoro, eccetera. Non basta, bisogna avere quella base, però c'è poco da fare. I Terragni e i Messi hanno qualcosa in più, c'è poco da fare, noi che giriamo. Non voglio illudere i miei, le persone che lavorano con me. Noi possiamo tutti raggiungere dei buoni livelli, senza dubbio, con lavoro. E sicuramente se si pensa di essere dei mestri dei Terragni, non possono pensare di non lavorare più degli altri. più degli altri. Terragni lavora più degli altri e lavora meno degli altri.
Da questo poi immagino che
sono erano finite, però le vedo su, però volentieri.
Anche lei.
Sì, nel passato, quando ero giovane, insegnavo.
Perché credo che un'osservazione che io ho riscontrato in vari paesi del mondo, insomma, non ha nulla a che fare con essere latini, è che precisamente i più bravi sono gli studenti che lavorano. Però bisogna capirci su che cosa significa essere più bravi. Perché in certe scuole i più bravi non sono bravi come Terragni lo era, nel senso che sono delle capacità effimere.
Terragni sono sbocciato all'esame di laurea, come lei sa benissimo, quindi si figuri dal punto di vista scolastico. Terragni è stato bocciato all'esame di laurea, per dire, appunto per fare questo discorso, appunto in risposta anche alla sua cosa. Allora, dicevamo quindi questo, su questo capitolo. Poi mi piaceva, Cavallari mi chiedeva di raccontare delle cose, dell'aneddoto di quando eravamo tutti molto più giovani, nell'87, io venni qui per la prima volta, venni con Dennis Mastico,
Dennis Massico era questo amico fotografo americano, bravo, e professionista, con la sua bambina più piccola, credo che avesse 10 anni o 9 anni, e ci aggiravamo per il nuovo comune, e incontrammo il dottor Cavalleri, che subito ci incuriosì di questo strano gruppo, e diciamo ci aprì subito le porte dell'edificio, della sua casa, e noi fotografammo, lui fotografò, io no. Ci furono almeno 2 giornate di lavoro, ripeto, con la camera ottica, con il banco ottico, adesso mi ricordo come si chiama, tra cui quella famosa foto di me che scendo le scale. E poi ricordiamo questo aneddoto, la domenica il dottor Cavalleri ci invitò ad assistere alla partita con Napoli, stagione 1987. Io andai a rivedere poi il calendario e tutto per ricordarmi come era finita, adesso però. Quindi ci sono delle foto di cui una ho voluto mettere nel libro, anche se sono questi piccoli segreti che gli altri non capiscono, però per noi è importante. Questa era la foto di noi, la foto di Dennis, di noi che guardiamo la partita come Napoli nella terrazza, appunto. Poi ci vedemmo diverse altre volte con Cavalleri, un'altra volta forse anche con. Ah, questa qua era la figlietta, Nicola, sì. E quindi io sono sempre legato a questi ricordi, anche alla figura di Cavalleri. Di Roda io dovrei aprire un discorso enorme, perché uno dei miei grandi cavalli di battaglia è quello dell'imprinting, e cioè, che ovviamente qui le riometto, caro Roda, però sapere che lei è stato alunno nella Tiva Santeria più è stato molto interessante, non può che essere un buon architetto, non può che essere un buon architetto. La teoria dell'imprinting è quella che sostiene che negli anni formativi della propria vita si creano delle strutture mentali che poi ci accompagneranno pure evolvendosi nel tempo. Come sapete, la teoria deriva da Conrad Lorenz, il famosissimo etologo, e molti sanno i vari aneddoti, ma io ho dilatato questa teoria sia a livello individuale sia a livello anche come dire, per capire l'architettura italiana. Una cosa che non ho detto nella conferenza il problema è che l'imprinting di Terragni è di un architetto lombardo, c'è niente da fare. E che cosa vuol dire se avevo un imprinting di un architetto lombardo? Vuol dire che nel suo sangue c'è il cardio decumano, c'è il momento della colonizzazione, c'è il momento dell'artificialità. L'architettura è fatto artificiale, che si impone sulla natura e non si scappa. Quello è l'imprinting. E se voi vi misurate, vedete e studiate architetti che sono formati in altre parti, architetti di grande livello, se pensate ad Anselmi, a tanti architetti che io amo molto, di altre parti d'Italia, hanno un imprinting completamente diverso. Eccola qua. E qua non vediamo forse il cardio decumano della città di Como proiettata nella facciata. E non vediamo, abbiamo dei dubbi che sia questo atto artificiale, umano, che vince sulla natura e che domina la natura, anche se il Monte di Brunate lo domina. A proposito di imprinting, Giuseppe Pagano, o credo che fosse la domanda, o meglio, qual era il rapporto tra Pagano e Terragni, e come ero arrivato a... una persona aveva fatto questa domanda, no? E come sono arrivato a Terragni? Io quando facevo Terragni dentro di me pensavo di tradire la giusta causa del retto funzionalismo, perché io mi sono formato in realtà come architetto molto attento agli aspetti organizzativi del tema progettuale, passando buona parte della mia prima parte di formazione come ha detto, dedicato all'Horizon Identity, lui è andato in America per studiare molto queste cose, è un piccolo esperto di queste cose. E Pagano per me rappresentava un po' il fronte dell'impegno sociale, della quantità, del diretto funzionalismo, e Terragni, mentre lavoravo su a Pagano, era un po' relegato ovviamente. Per una serie di episodi, finito il libro di Pagano, nacque una idea di fare un bando di ricerca per la Grand Foundation, e così a caldo disse a mio amico Dennis, ok, abbiamo fatto Pagano, facciamo Terragni. Ma all'inizio ero un poco, come dire, preoccupato dentro di me, Poi a poco penso di aver dimostrato che mi sono abbastanza liberato di questa cosa. Allora, Alberto Lungatti, c'è una terza foto che stavo cercando ma non sono riuscito a trovare, e che è una foto pubblicata in questo libretto di Mosco dedicato alla cattedrale, in cui mi sembra ci sia anche, se ben ricordo, un'introduzione di Attilio, ed è una foto, è quella che diceva Valerio, ed è una foto incredibile, che non si era mai vista prima, ed è Terragni smarrito. È il Terragni smarrito, è l'unica foto in cui si vede il Terragni smarrito di cui parlano gli amici dopo la guerra. Cioè vediamo questo sguardo, questa idea di questa persona che io, come dire, riconosco le cose che sono di Terragni e le cose che ha detto Lungatti, e aggiungo questa terza foto che, diciamo, completa questo quadro, come dire, di una personalità forte e fragile, no? Forte e fragile, contemporaneamente. Come ha fatto Terragni a fare queste cose a Como negli anni 30? Era una domanda più che legittima. Io ho cercato di dirlo, ma l'ho detto molto en passant durante la conferenza, perché esisteva un ecosistema. Questa è la risposta. E riprendo quella parte della mia conferenza. E cioè perché esisteva un ambiente, che è la parola anche che si usa, in cui le varie componenti in qualche maniera sono sinergiche, cioè lavorano insieme. E sinergia vuol dire che uno più uno fa tre. Semplice. Che vuol dire? Che vuol dire che l'imprenditore messo vicino all'artista crea un prodotto che fa un salto, e l'architetto che è vicino al politico fa un salto, e che la città insieme fanno dei salti, creano delle sinergie. Cioè lo stare insieme, formare un ecosistema, vuol dire riuscire a raggiungere dei livelli che singolarmente non riusciamo a fare. Ora, alcune cose si sono progressivamente spezzate, ovviamente non so a Como, ma sicuramente in altri ambiti di questo paese, proprio questa idea della sinergia, del lavorare insieme, per ottenere alcune cose. Per cui viviamo troppo spesso in piccole nuvole. Mi chiedeva, con tutti i coni già abbiamo dialogato questo tema, invece il dottorando di Pizzigoni mi chiedeva come era nata questa passione. Credo a te, che sei anche così grande esperto di computer, ti devo svelare che una componente molto importante di tutto questo processo era il fatto che, iniziato il lavoro su Terragni, era appena uscito un libro monografico che si chiamava L'opera completa di Terragni, fatto da Francesca Marcianò. Quindi io comincio la mia ricerca su Terragni e il libro era fatto. E quindi, anche per questa ragione, io dovevo trovare una chiave diversa per approcciare lo studio di questo architetto. Avevo il vantaggio di avere le foto di Dennis, ma soprattutto mi misi a comporre e ricomporre al computer le architetture non realizzate da Terragni. Questi erano disegni che a me servivano per capire l'opera, prima di tutto. Non volevano tanto, diciamo, vederla tridimensionalmente attraverso rendering. Mi servivano per capire i processi progettuali dell'opera, o comunque proiettare i processi progettuali dell'opera, e questo approccio mi serviva a creare una scrittura molto vicina all'attivazione di categorie di tipo progettuale. Questo era un po' il meccanismo. Questo è stato fatto precedentemente da me, poi per 2 anni al Politecnico di Zurigo, dove avevo per fortuna una classe dei computer per un sacco di cose, e tutto questo lavoro era come un beyond the scene, cioè non ne volevo parlare, perché già il libro era talmente complesso, aveva talmente tanti strati, che se io mettevo in mezzo anche questo strato, però dei disegni che oggi ci sembrano molto, molto primitivi, no? Molto primitivi, in realtà quei tempi erano abbastanza importanti, perché derivavano da un processo reale di creazione del 3D. E per esempio questi disegni che qui abbiamo fatto vedere, che spieghiamo certe logiche proprio del nuovo comune, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, questa è la mia maniera poi di lavorare, di fare, di insegnare e di muovere tutto questo meccanismo. Vi ringrazio veramente a tutti, per me è stato molto interessante.